Il mistero di Elia, settima puntata. Per 40 giorni e 40 notti Elia, avendo mangiato un pane buonissimo che gli aveva dato un angelo, cotto sulle pietre roventi, che profumo, che bontà, un pane degli angeli, anticipo dell'Eucaristia, anticipo di quel pane pieno di vita eterna che Gesù ci ha lasciato e che noi riceviamo nella Santa Messa. Con la forza di quel pane, Elia aveva camminato 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Arrivato sul monte, vide una caverna fresca all'interno, una caverna molto bella. Si mise a sedere e un sonno profondissimo lo colse. Immaginatevi, dopo 40 giorni e 40 notti di cammino, anche se aiutato da quel pane portentoso, era stanco morto e un sonno profondissimo lo colse. Passò un tempo che neanche Elia sapeva quanto, finché sentì una voce del Signore. Che fai qui, Elia? Come stai? Sono pieno di amore per il Signore degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, ti hanno abbandonato. Io so quanto sei buono, quanto sei pieno di amore, quanto gli vuoi bene. Ma loro ti hanno abbandonato, il mio popolo ti ha abbandonato, io sono in una tristezza mortale. Hanno distrutto i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti e sono rimasto solo. E adesso non gli basta neanche quello, vogliono uccidere anche me. E se uccideranno anche me, chi rimarrà a difenderti? Non ne posso più, sono rimasto solo. Esci, Elia, e fermati sul monte alla presenza del Signore. Finora Dio gli aveva sempre chiesto di fare qualcosa. Vi ricordate? Gli aveva detto di ritirarsi a pregare vicino a un torrente, i corvi gli portavano da mangiare al mattino e alla sera, poi era andato da una vedova, da una povera vedova, e quando il figlio era morto aveva fatto questo grande miracolo di resuscitarlo, aveva salvato la vita della vedova e del bambino mentre c'era l'Eucaristia, poi era stato mandato a parlare con il re. Infine aveva sfidato da solo i 450 profeti di Baal. Ma adesso il Signore non gli chiede di fare qualcos'altro. Gli dice: esci e fermati. Gli chiede di fermarsi sul monte per incontrare proprio il Signore. Elia è lì che aspetta, obbedisce a quello che il Signore gli ha chiesto, non fa più nient'altro, si ferma sul monte e a un certo punto un vento fortissimo arriva, si vedono degli alberi che si strappano, addirittura è talmente forte il vento che si vedono delle pietre volare. Elia si rifugia nella caverna, le rocce sembra che si spezzano, un vento mai visto. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, la terra iniziò a tremare. Oddio, Elia fu preso da paura perché tremava tutto. E la sua caverna, adesso mi dice la caverna mi cade addosso, che cosa farò? ma il Signore non era nel terremoto. A un certo punto un misterioso fuoco fuori dalla caverna, un fuoco enorme, sembrava che tutte le piante si sarebbero bruciate, un fuoco incredibile, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu un mormorio. Un mormorio di un vento leggero che stormiva le foglie degli alberi. Un vento leggerissimo. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello. Elia l'aveva riconosciuto subito. Era il Signore. Era proprio Dio, l'aveva riconosciuto subito perché una gioia incredibile era nata nel suo cuore e non aveva più paura. Sentiva che tutto era nelle mani dell'Altissimo, che niente e nessuno avrebbe potuto distruggere l'amore di Dio. E lì subito si coprì il volto con il mantello perché egli sapeva di essere un peccatore, sapeva di essere un povero piccolo uomo, gli era stato dato un potere enorme, addirittura il potere di far piovere sulla terra dopo la carestia, il potere di far finire la carestia, ma Elia sapeva che tutta questa potenza veniva da Dio. Il suo cuore era un cuore piccolo, il cuore di un peccatore. E ora si trovava davanti all'immensa, infinita, incredibile luce di Dio. Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre. Allora, sentendo la sua indegnità, si coprì il volto con il mantello. Il mormorio di un vento leggero. Dio, che è così potente, che poteva fare scendere il fuoco e distruggere e bruciare in un attimo gli animali tagliati a pezzi. Dio, che poteva mandare il terremoto, poteva mandare il fuoco, poteva mandare la tempesta. Dio si era fatto piccolo, un mormorio di un vento leggero. Perché Elia non venisse distrutto. Come quando noi da piccoli la mamma ci dà il latte, perché se mangiassimo il pane ci soffocheremmo e moriremmo. Allora come la mamma ci dà qualcosa che noi possiamo mangiare, ci dà qualcosa che noi possiamo digerire, così Dio si era fatto piccolo, era diventato il mormorio di un vento leggero perché la libertà di Elia potesse stare davanti a lui. Come udì il vento, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò ormai con il cuore pieno di gioia, senza più paura, all'ingresso della caverna. Che fai, Elia? Come stai? Sono pieno di amore per il Signore. Ma hanno distrutto tutti i tuoi altari, hanno ucciso i tuoi profeti e sono rimasto solo e adesso vogliono uccidere anche me. Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là ungerai Azel come re di Aram. Poi ungerai Jehu come re di Israele. Dovete sapere che l'unzione con l'olio, si metteva l'olio sul capo quando era la cerimonia con cui il profeta faceva il re. Gli metteva l'olio sulla testa, c'era questa cerimonia, come noi riceviamo l'olio alla cresima, si faceva questa cerimonia E una persona significava era stata scelta da Dio come re. Allora Dio dà una nuova missione a Elia. Lui che pensava che la sua missione era finita, aveva paura che lo uccidessero, ora qui alla presenza di Dio, pieno di gioia, riceve questo nuovo compito, unge un nuovo re, Jehu, re di Israele, e poi ungerai Eliseo, figlio di Safat, come profeta al suo posto. Poi, continuò Dio a parlare a Elia, mi sono risparmiato in Israele 7.000 persone. 7.000 persone, quanti non hanno piegato le ginocchia a Baal e quanti non l'hanno baciato con la loro bocca. Sentendo queste parole, la mente di Elia si allargò. Fu pieno di gioia, non sarebbe più stato solo. Dio gli dava un discepolo, Eliseo. La sua missione non sarebbe finita con lui. Non l'avrebbero ucciso. E poi dopo di lui ci sarebbe stato un altro, Eliseo, a continuare l'amore del Signore nel popolo di Israele. Non solo. Elia, che nella sua paura e nella sua ignoranza pensava di essere rimasto solo, seppe da Dio che scruta il cuore degli uomini e sa chi lo ama e chi lo tradisce, che non era vero quello che Elia pensava, di essere rimasto solo. Lui non lo sapeva, ma c'erano addirittura 7.000 persone che non si erano piegate, che non si erano piegate a Jezabele, che non avevano avuto paura, che non avevano tradito Dio. Ma poi la cosa che rese Elia così pieno di gioia, lui che pensava di aver perso la battaglia, che presto l'avrebbero ucciso, seppe da Dio che c'erano 7.000 uomini che amavano Dio come lui lo amava, che lui non era da solo, ma soprattutto, più di tutto, la gioia che ci sarebbe stato un successore alla sua missione, Elia, e che avrebbe avuto un discepolo a cui trasmettere tutto quello che il Signore nella preghiera e nel silenzio, in questa sua esperienza, in questa sua storia incredibile, aveva vissuto. Ma Eliseo, che cosa starà facendo? Si aspetterà di ricevere questa chiamata? E poi accetterà di lasciare tutto e seguire il profeta Elia? Lo scopriremo alla prossima puntata.